Grazie. Premesso ovviamente il cordoglio e la solidarietà nei confronti di Marcello Malpensa, che è stato colpito all'improvviso dalla scomparsa del padre, ringrazio anch'io Alessandro Parola per aver voluto essere comunque presente fra di noi per la presentazione di questo testo. C'è forse qualcosa nel destino di uomini come Giuseppe Dossetti, a cui è intitolato il nostro circolo, e Giuseppe Lazzati, che fa dire che veramente essi erano completamente spesi, bruciati, mangiati dalla loro missione. E forse questo qualcosa si esprime, mi pare, nell'antico detto per cui Dio sa scrivere diritto anche sulle linee storte. Non che vi sia mai stato alcunché distorto nell'impostazione della vita di Lazzati e del suo grande amico, anzi si potrebbe dire che neppure il peggiore dei loro nemici, e ve ne furono, anche molto potenti e pervicaci, e alcuni di loro degni eredi continuano una battaglia postuma non esente da volgarità e meschinità, dico nessuno di questi nemici avrebbe potuto negare la dirittura dell'ispirazione morale e religiosa di fondo di due vite così chiaramente legate a Dio e alla Chiesa. E nello stesso tempo nessuno dei due poté fare quello che in realtà voleva della propria vita. Lazzati, poiché di lui stiamo trattando questa mattina, avrebbe sostanzialmente voluto articolare la propria vita e il proprio apostolato, che nel suo caso coincidevano, intorno alla triplice dimensione dell'insegnamento universitario, dell'attività in azione cattolica e della sua personale scelta di vita consacrata. Invece gli toccò di posporre a lungo il primo, inframmezzandolo con varie altre attività che gli impedirono di fatto uno sviluppo sistematico dell'attività di ricerca, di interrompere e riprendere a singhiozzo la seconda in mezzo a tante altre obbedienze che gli vennero richieste dall'unica autorità che riconosceva, e di vivere la terza non come gregario, ma come fondatore e leader di un nuovo istituto che avrebbe rappresentato una pietra miliare nella nascita di nuove vocazioni laicali al servizio della Chiesa. E tuttavia, in ognuno di questi compiti non previsti e probabilmente non amati, a partire dall'impegno politico, Lazzati trasfuse, torniamo alla battuta iniziale, per intere le sue non comuni doti di intelligenza e di sacrificio, facendone altrettanti campi di santificazione per se stesso e di edificazione per coloro che con lui collaboravano, inverando anzitempo l'intuizione di Paolo VI, di cui fu e che gli fu sinceramente amico, per cui erano stati che i maestri, ed è anzi disposta ad accettare i maestri a condizione che siano autentici testimoni di ciò che insegnano, prima nella vita e poi nelle parole. Molte cattedre magisteriali contemporanee cadrebbero miseramente se si basasse questo criterio di giudizio nei confronti di coloro che le occupano. Politico senza vocazione, giornalista a suo malgrado, rettore scevro da ogni umana ambizione di potere, Lazzati ha potuto anticipare in se stesso alcune delle maggiori intuizioni del Concilio Vaticano II, essenzialmente perché si abbandonò senza riserve a quella che considerava essere la volontà di Dio che si manifestava misteriosamente in lui. Bisogna quindi essere grati a Marcello Malpensa e Alessandro Parola che con grande cura ed un lavoro certosino durato anni sono riusciti a ricostruire la vita del professore con un serio lavoro sulle fonti e con un'opera attenta ed intelligente di interpretazione. Voglio subito dire che uno dei meriti principali di questo testo è l'aver evitato in ogni modo la tentazione del santino, della geografia fine a se stessa, della costruzione di un altarino di devozioni, per così dire, cattolico-democratiche, da contrapporre all'apologetica reazionaria così di moda in questi tempi. Al contrario, soprattutto nella ricostruzione della vicenda alquanto intricata del concorso per la sua cattedra universitaria, piuttosto che su certi aspetti del suo rettorato e dell'ultimo periodo della sua vita, hanno saputo scavare a fondo anche nei chiaroscuri. Tali episodi, tuttavia, si inseriscono negli inevitabili chiaroscuri di ogni vicenda umana e della sua complessità, e proprio per questo aiutano meglio a far risaltare la coerenza di fondo del personaggio, il suo disinteresse, la sua generosità nell'incontrare persone di due nuove, la sua tensione pedagogica che in definitiva non erano altro che componenti di quell'anelito alla santità che Lazzati perseguì per tutta la vita. In effetti, a prescindere dal pur importante esito del dossier aperto presso la Congregazione per le cause dei Santi, credo che il caso di Lazzati, come quello di La Pira, piuttosto che ad altri più drammatici livelli di Oscar Romero, e a livello universale di Papa Giovanni, sia stato uno di quelli in cui la percezione della santità di una persona viene recepita da parte di coloro che le si accostavano, prima ancora di e senza il bisogno di un riconoscimento ufficiale. Una santità, per così dire, spontanea, che è qualcosa di diverso rispetto alla corsa alla canonizzazione di un'esperienza religiosa, di un principio ideologico che sembra essere tanto di moda in questi tempi. Una partizione dell'attività di Lazzati, come emerge da questo libro, ha sempre un che di arbitrario, perché in fondo corrisponde alla pretesa di voler isolare da una personalità ricca e complessa alcuni aspetti secondo, in base ad un meccanismo rigido che mal si adatta alla personalità nel suo insieme, un po' come se una persona vivesse i periodi colorati di Picasso o di qualche altro pittore, periodo rosa, periodo azzurro e cose di questo tipo. D'altro canto, il racconto di Malpensa e di Parola si svolge in termini cronologici, anche se l'evidenziazione di alcuni degli elementi importanti della persona e dell'azione di Lazzati sono sempre presenti nel sottotraccia. Credo però di non sbagliare se dico che il primo e più evidente è quello di ordine spirituale, nel senso che l'afflato spirituale, la ricerca della perfezione delle cose dello spirito, abbia permeato di sé ogni aspetto della vita del professore, almeno dalla prima giovinezza in poi, con la scelta decisiva per la vita celibataria e con la maturazione progressiva di un modello di spiritualità che non coltivasse più un ideale pietistico e falsamente ascetico di separatezza dal mondo, ma anzi si proponesse di vivere nel mondo come lievito e possibilità concreta di una vita cristiana per il tempo d'oggi. È qui che si colloca la prima rottura di Lazzati, forse la più traumatica, quella con il gruppo dei missionari della regalità di padre Agostino Gemelli, il quale aveva inteso la sua intuizione innovativa di un modello di vita cristiana consacrata, distinto dalla vita sacerdotale e da quella religiosa, come il modello per selezionare in buona sostanza un'elite non solo spirituale ma anche direttiva, secondo il progetto di riconquista cristiana che del resto andava anche nel senso auspicato dal suo grande protettore, il Papa Pio XI. Questo metodo, e gli autori ce lo mettono sotto gli occhi attraverso le riflessioni posteriori di un devoto figlio spirituale ed accademico del formidabile francescano, quale fu Ezio Franceschini, Franceschini che fu egli stesso capo delle missionarie della regalità e vi rimase come membro attivo fino alla fine dei suoi giorni, si presentava come un'arma a doppio taglio, poiché legava ad una vita ispirata ai consigli evangelici alla possibilità di accedere a ruoli dirigenziali nell'azione cattolica ed un'università cattolica, di fatto in qualche misura incoraggiando una certa forma di carrierismo destinata o a snaturare il senso della scelta di fondo o ad infrangersi rispetto alle mutate circostanze della vita. In questo senso si collocano i contrasti fra Gemelli e i primi due fratelli maggiori della comunità, Giovanni Spagnoli e Luigi Geda, Spagnoli che a un certo punto scopre che la sua vocazione era un'altra, esce dal sodalizio e si sposa. Spagnoli era vice direttore amministrativo dell'Università Cattolica, poi divenne nel dopoguerra ministro, per alcuni anni fu anche presidente del Senato, quindi una figura di altissimo rilievo che i suoi stessi confratelli li riconoscevano, però ovviamente a metà degli anni 30 decide di abbandonare la vita celibataria, di uscire dal sodalizio e di sposarsi. Essendo il numero uno, il fratello maggiore del sodalizio, la cosa creò un comprensibile scandalo. Dopo di lui Luigi Gedda. Ambedue risentivano di questa forma di tensione, proprio per questo Gemelli si risolse a porre un out-out agli associati circa il suo peculiare modo di intendere l'appartenenza ai missionari. Un out-out che era abbastanza scopertamente rivolto contro Gedda e che invece, nella sorpresa generale, venne raccolto da Lazzati e dalle persone a lui legate che si separarono dalla regalità per dare vita a quelli che poi divennero i Milites Christi, l'attuale istituto secolare di Cristo Re. Leggendo l'evoluzione del pensiero di Lazzati in materia, si può dire che egli cercasse attraverso il suo istituto di testimoniare la viva possibilità di un nuovo modo di vivere la laicità. Una laicità non più intesa come condizione di inferiorità rispetto al ruolo del ministro consacrato, ma come forma piena di incorporazione nella carne viva della Chiesa e quindi di compartecipazione e di corresponsabilità, anche se queste parole forse non gli appartenevano, nella sua missione apostolica, che era secondo Lazzati l'unica ragione d'essere della Chiesa stessa. Inoltre, a differenza di altri che intrepresero il suo stesso cammino, Lazzati non manifestò mai verso la scelta corrente e maggioritaria di coloro che sceglievano la strada del matrimonio il vago disprezzo allora riservato ai deboli nella carne, ma invitava tutti i credenti ad approfondire la loro vocazione e a santificarsi in essa. D'altro canto, la sua estranità alla cultura d'Italia, per certi versi autoritaria, che accomunava Gemelli e Gedda, perché almeno nel periodo della sua permanenza negli alti gradi dell'Azione Cattolica, anche l'appartenenza all'istituto che poi fondò a sua volta Gedda era un buon lasciapassare per fare carriera. A questo proposito qui ho un'intervista che Corrado Borghi, che nell'immediato dopoguerra fu presidente dei maestri cattolici, rilasciò a Arnaldo Nesti a proposito delle memorie di Gedda pubblicate nel 98. Memorie, vabbè, Alberigo abbia molto da ridire su come vennero scritte queste memorie, e Corghi racconta come appunto a Gedda, appena egli arrivò a Roma, cercò di convincerlo ad affiliarsi alla Società di Vita Operaia, che era l'istituto di vita, l'istituto secolare che lui aveva fondato, e che praticamente lui chiese consiglio a Lazzati, lui Lazzati reagì in senso negativo perché mi disse: l'utilizzo di un gruppo religioso per un'attività di potere, anche se all'interno dell'Azione Cattolica, era di per sé una forma di eresia. In un incontro conviviale con Gedda qualche tempo dopo gli dissi la mia condivisione della linea ecclesiale in cui si muoveva il gruppo di Dossetti, Lazzati e La Pira. Dopo di allora cessò ogni tipo di dialogo. Questo per dire. Dunque, questa estraneità di Lazzati a questo modello culturale così autoritario si manifestò a cavallo fra gli anni 50 e 60, quando le acri milanesi vennero divise da una polemica circa l'eccessiva presenza di Milites nel gruppo dirigente, e il professore intervenne alla fine spingendo i suoi confratelli a lasciare uno dopo l'altro gli incarichi dirigenziali nell'associazione, onde non far supporre alcuna volontà dominatrice da parte dell'istituto su di un movimento rivolto a tutti i lavoratori cattolici. In questo senso credo debbano essere messi in luce due aspetti della pedagogia lazzatiana. La prima è in un testo patristico che fu in sostanza Lazzati a riscoprire e a valorizzare, ossia la lettera di Ogneto, con la descrizione del ruolo e della funzione dei cristiani nella società come lievito ed anima, nella discrezione e nell'ordinarietà dei costumi, che tanto contrasta con certi odierni metodi che di pedagogico hanno solo il nome e pretendono esaurire la testimonianza cristiana in chiassose manifestazioni identitarie. La seconda sta proprio nel concetto di laicità, magari riprendendo in mano il dibattito che si svolse fra Lazzati e Bruno Forte nella primavera del 1985 a Laiano, al Centro Nazionale di Formazione dei Leacri, e il moderatore del dibattito era Giovanni Bianchi, su questo tema, magari riflettendo sul perché in questi anni questo problematico dossier non abbia fatto un passo avanti. Il secondo aspetto è quello dell'apostolato, in particolare dell'Azione Cattolica, alla quale Lazzati legò gran parte della sua esistenza da quando, all'inizio degli anni 30 nel secolo scorso, Don Ettore Pozzoni e il Cardinale Schuster lo prelevarono dalla Santo Stanislao per proiettarlo agli alti gradi della Giac milanese, fino alla fine degli anni 60, quando i gravosi impegni di governo accademico che poi lo portarono al rettorato lo costrinsero a rinunciare alla guida della Giunta diocesana di Azione Cattolica. Bisogna dire che poco dopo la sua defenestrazione dal rettorato dell'Università Cattolica, Alberto Monticone gli offrì di presiedere la quinta Assemblea Nazionale dell'Azione Cattolica nel dicembre del 1983, a riconoscimento appunto di una vita che era intimamente legata a quella dell'associazione. Naturalmente anche qui le modalità particolari con cui Lazzati intendeva tale apostolato maturarono per gradi. Tuttavia, sebbene egli avesse scelto per sé una condizione di vita particolare, gli era chiaro che la modalità con cui i laici si facevano apostoli del Vangelo nella società e negli ambienti di vita non poteva più essere quella di un clero di riserva, e le prime esperienze di Azione Cattolica, nate non a caso all'indomani del crollo del potere temporale della Chiesa, che inibivano al clero un'azione sociale e politica diretta, risentivano molto di questo spirito subalterno. Il suo contrasto con la linea di Luigi Gedda, al di là dell'evidente disapprovazione con cui egli giudicò il comportamento del presidente centrale della GIAC nella vicenda dei missionari della regalità, è stato spesso dipinto da un'elografia di comodo come una distinzione fra destra e sinistra, mentre in realtà vi era dietro qualcosa di più profondo. Jeddah fu indubbiamente un grande organizzatore, oltre che un abile coltivatore della propria immagine e poi del proprio mito, come dimostrarono i suoi libri di memorie personali e selettive. Abbiamo parlato prima di Alghero, ma lo stesso Corgi, appunto, nell'intervista che ho citato, dice chiaramente che le fonti a cui Jeddah si riferisce sono sempre sue fonti personali e che le persone che non gli piacciono, lui in genere non gli piacevano, praticamente lui le rimuoveva dalle sue memorie, anche se erano persone. Ad esempio, il nome di Razzati nelle memorie di Jeddah non compare mai. Ad esempio, Montini, lo stesso Onesti lo rileva, compare poche volte, quasi sempre in termini negativi, e sempre come Monsignor Montini e mai come futuro pontefice Paolo VI. Di Giovanni XXIII quasi non si parla, e come rileva Corgi, molte volte quando si parla dei dialoghi fra Jeddah e Pio XII sembra che la parte forte sia quella di Jeddah, cioè Pio XII si comportasse come un subalterno di Jeddah, il che per chiunque conosca l'immagine storica di questo pontefice appare alquanto ridicolo. Vabbè, Jeddah fu un grande organizzatore che aveva incardinato il proprio metodo educativo sull'obbedienza e sulla meccanicità, al punto che la sua rivista per i propagandisti di Azione Cattolica si chiamava per l'appunto Tecniche di Apostolato. Diciamo che si trattava della riproduzione a livello ecclesiale di un modello autoritario diffuso. Jeddah ebbe molte caratteristiche particolari nella sua vita, ma l'antifascismo non fu fra queste, perché c'era anche una certa contiguità di mentalità. Con una concezione gerarchica che escludeva completamente la possibilità di un approccio critico nei confronti non solo dell'istituzione ecclesiastica, ma anche delle modalità con cui la volontà dei superiori si manifestava sugli inferiori. Le ricadute in materia politica e sociale erano inevitabili, cioè non è che una mentalità di questo genere sia la mentalità di un democratico o di un progressista, però venivano dopo. Razzati non condivideva certo atteggiamenti di contestazione nei confronti della gerarchia, anzi nel suo testamento spirituale scrisse con chiarezza che talvolta era necessario saper tacere e soffrire per la Chiesa e a causa della Chiesa, ma aveva ben chiaro come i cambiamenti in atto nella società richiedessero nuove metodologie di apostolato ed anzi, oltre ad un profondo investimento educativo, spingessero di necessità verso un crescente protagonismo dei laici all'interno stesso della comunità ecclesiale. Se Razzati, come mettono in rilievo Malpensa e Parola, desiderò ad un certo punto di accedere alla presidenza centrale della GIAC, non fu certo per ambizione personale, ma per potere, da quell'alta posizione, contribuire ad un cambiamento nell'impostazione dell'apostolato dei credenti che si facesse carico di una realtà in movimento da ben prima del rinnovamento conciliare. Furono fatte altre scelte, e mentre Jeddah assumeva la presidenza dell'Unione Uomini prima e della Giunta Centrale poi, ad accedere alla guida della GIAC fu il suo delfino Carretto, che dopo un periodo di allineamento al maestro si distinse da lui e fu costretto alle dimissioni, come poi il suo successore Mario Rossi, determinando l'inizio di una crisi irrefrenabile di fiducia tra l'associazionismo cattolico tradizionale e le realtà giovanili più intelligenti e vivaci. Per tale motivo, da presidente dell'Azione Cattolica della più importante diocesi d'Italia, Razzati appoggiò il percorso di riforma dell'associazione voluto da Paolo VI e attuato da Vittorio Bachelet e Franco Costa, e nello stesso tempo vide con preoccupazione il fiorire di esperienze diverse come quella nata all'interno della gioventù studentesca ambrosiana, che non era, come taluni pensano e altri amano far credere, un'esperienza nata ex novo per intuizione di Don Luigi Giussani, ma una specializzazione interna della GIAC già attiva nei primi anni del dopoguerra, e poi sfociata nel movimento di comunione e liberazione. Anche qui il motivo non era politico, ma educativo. Da parte di Razzati si temeva come la forte impostazione liberistica su cui Giussani imperniava la sua particolare pedagogia, unita alla logica quasi settaria con cui il gruppo che faceva capo al prete di Desio si poneva, venisse di fatto a costituire una forma di chiesa parallela rispetto a quella locale che si riconosceva intorno al suo vescovo, senza peraltro riuscire a creare delle vere coscienze di credenti, ma dei semplici militanti da attivare a comando. In effetti le cronache odierne, diciamo pure le cronache di queste ore, ci dicono come tale modello non sia ancora uscito dalla mente di una gerarchia ecclesiastica che crede di essere moderna perché insegue la logica del marketing e dei grandi numeri. Il terzo aspetto è quello universitario. È chiaro ed evidente come Razzati concepisse l'insegnamento, specie quello della sua particolarissima materia, la letteratura cristiana antica, come parte integrante del suo ministero di apostolato. Ed è altrettanto chiaro che lo intendeva non come un mestiere ma come una professione, nel senso del Beruf, del Beriano. La lettura dei documenti relativi al suo concorso non è esattamente edificante, poiché fa vedere come la tradizionale logica baronale venga ad intrecciarsi con quella politica e con quella clericale. Fra le velleità vendicative di padre Gemelli, ancora scottato dalla vicenda dei missionari, la solidarietà piena di Don Michele Pellegrino e quella un po' vacillante di Ezio Franceschini, preside della facoltà di lettere dell'Università Cattolica, l'interessamento di Monsignor Montini e la difficoltà ad accreditare lo statuto epistemologico di una materia di insegnamento che molti baroni, condizionati da un certo pregiudizio anticattolico, non consideravano come facente a pieno titolo parte dell'insieme delle materie letterarie. Senza entrare nello specifico, se è fuori di dubbio che Razzati aveva i pieni titoli per poter aspirare ad ottenere la successione del suo maestro Don Paolo Baldi, è altrettanto fuori di dubbio che il campionario di meschinerie che emerge dalla documentazione raccolta dai nostri autori è tale da delineare in modo preciso come la figura del professore superi di parecchie spanne quella di tutti gli altri comprimari, a testimonianza di un metodo che non è mai venuto meno. Più interessante è soffermarsi sul periodo delle sue maggiori responsabilità, prima come preside di facoltà e poi come rettore. Padre Gemelli era morto dopo quasi 40 anni di guida che eufemisticamente si può definire autoritaria, prefigurando in qualche modo la successione dell'economista Francesco Vito, personalità contraddittoria e gravata da non lievi sospetti di conflitto di interessi, ma senza chiarire in quale quadro i suoi successori avrebbero dovuto guidare l'Università Cattolica, nelle difficoltà derivanti dal rapporto col mondo accademico, la burocrazia ministeriale e quella vaticana, rimanendo fedeli anche al dovere della ricerca scientifica. Mi pare che voi mettiate in evidenza come lo stesso Gemelli avesse detto a un certo punto che il punto debole di tutta l'impostazione era il Toniolo, cioè il rapporto fra l'Istituto Toniolo come proprietario dell'Università Cattolica, fortemente partecipato dalla Santa Sede, dallo Stato, eccetera, eccetera, e l'Università in quanto tale. Razzati, pur nel pieno della contestazione studentesca, cercò di delineare qualche risposta, prima partecipando alla necessaria estromissione di Vito e alla sua successione con Franceschini, poi assumendo in prima persona la guida dell'Università. Certo, non si può dire che il professore abbia compreso fino in fondo le ragioni della contestazione e certamente non ne condivise gli esiti di contestazione globale del sistema sociopolitico ed ecclesiale a cui egli stesso apparteneva. Cercava però di inserirla nel contesto generale di un cambiamento che egli sentiva e di cui del resto il Concilio Vaticano II era stato il momento più alto in termini ecclesiali. Diciamo quindi che lo sforzo di Razzati come rettore fu duplice. Da un lato quello di fare della Cattolica un laboratorio avanzato di una ricerca e un'officina di idee cristianamente ispirata, ma nello stesso tempo capace di promuovere l'autonomia laicale. Dall'altro di farne uno dei luoghi privilegiati del recepimento del dettato conciliare in un contesto ecclesiale largamente arretrato come quello italiano. Da qui ad esempio alcune particolari suggestioni, come quelli degli incontri di studio dedicati alla ricerca e all'interpretazione dei segni dei tempi nelle più pressanti vicende sociali e culturali dell'epoca, piuttosto che quella di una facoltà di teologia che fosse svincolata rispetto a quella di obbedienza pontificia, venendo a colmare una lacuna nell'assetto complessivo dei saperi universitari che si risaliva addirittura all'Unità d'Italia. Iniziative che non mancarono di suscitare gravi dissensi e che addirittura vennero spesso stroncate sul nascere dal desiderio della Curia Vaticana di mantenere uno stretto controllo sull'unica Università Cattolica d'Italia e sull'insegnamento della teologia. Si racconta che Razzati a un certo punto, nel pieno di certe difficoltà finanziarie, si è andato a bussare alle porte dello IOR e Monsignor Marsinco si rispose: beh, guardi, potete anche chiudere, in America ne ho appena chiuse 12 di università cattoliche. Sì, gli rispose Monsignor, perché questa sia l'unica università cattolica che esiste in Italia. Quindi queste iniziative, c'era una volontà dal desiderio a Curia Vaticana di mantenere uno stretto controllo sull'unica Università Cattolica d'Italia sull'insegnamento della teologia. E contro di lui giocò anche il misoneismo delle chiese locali italiane, a partire da quella milanese che non aveva all'epoca, e non l'avrebbe avuta fino al 1980, una guida pastorale adeguata. Si potrebbe dire che le difficoltà incontrate da Lazzati furono in qualche modo simili a quelle riscontrate 100 anni prima da Newman, quando tentò, famoso teologo di matrice anglicana, poi convertito, che divenne il primo cardinale di Leone XIII, quando tentò, nell'incomprensione dell'episcopato locale, dar vita ad un'università cattolica in Irlanda. A riprova del fatto che la tanto richiamata alleanza fra fede e ragione viene troppo spesso intesa come la sottomissione dell'una all'altra, riducendo a sua volta la fede a puro e semplice intervento autoritativo. In ogni caso, anche l'amaro declino e le circostanze in cui gli venne inflitta l'umiliazione finale dell'estromissione del rettorato nel 1983 furono la conseguenza dell'incomprensione da parte dei burocrati dell'Accademia e del Presbiterio nei confronti di un uomo autenticamente fedele perché autenticamente libero. D'altro canto, la riprova di quanto tali misure alla lunga non paghino sta nell'attuale riconosciuta insignificanza e scientifica e ecclesiale dell'Università Cattolica dopo 20 anni di clericalismo in dosi da cavallo. Il quarto aspetto, infine, è quello politico, ossia quello attinente alla meno amata delle obbedienze cui Lazzati dovette rispondere nel corso della sua vita. In effetti, egli rimase molto legato, e non solo per motivi sentimentali, alla fase di quella che Dossetti chiamava la ricerca costituente. In essa lui, che aveva partecipato alla resistenza nella forma peculiare di militare internato in Germania per non aver voluto aderire alla Repubblica di Salò, aveva trovato la possibilità concreta di una collaborazione fra persone provenienti da culture e fedi diverse intorno ad una nuova modalità di convivenza che desse avvio ad un modello avanzato di democrazia. Nello stesso tempo, partecipando attivamente al gruppo dossettiano, egli ne condivise le scelte fondamentali, soprattutto in ordine alla questione del rapporto fra fede e politica, come dimostrò nel 1948 il famoso articolo Azione cattolica ed azione politica, che segna oggettivamente uno spartiacque fra un clericalismo di tipo tradizionale, cui tendeva allora la maggioranza d'ufficialità cattolica, e una fase nuova, forse ancora imprecisa nel suo profilo, ma capace di farsi carico del cambiamento in atto. Credo però, e a Lazzati nella sua innata modestia questo sarebbe piaciuto, che il modo migliore di descrivere il suo approccio alla politica siano forse delle parole di altri, che qui vado a riprodurre due citazioni, forse un po' lunghe, ma credo assai eloquenti. La prima è di Dossetti, risale al primo incontro riservato di Civitas Humana nei primi giorni del novembre del 1946. Diceva Dossetti: quando il Papa, nell'occasione delle elezioni per la Costituente, ha affermato la necessità di una determinata manifestazione politica, imponendo per fede un certo voto, dovendo poi constatare la necessità di non fare più conto sui 45 milioni di cattolici, ma solo su 8, cioè quelli che votarono per la Democrazia Cristiana, si pone un dubbio cruciale. Di questi, quanti sono veramente consapevoli e disinteressati, preoccupati più del Vangelo che della loro proprietà? E più avanti, la situazione nella Chiesa italiana è contrassegnata da mancanza di spirito di unità e di volontà di coordinazione, esasperazione dell'individualismo delle iniziative, rifiuto permanente di ogni esame sistematico dei vari problemi in contraddittorio con tutti gli interessati, preferenza costante dei sudditi e accettazione da parte dei pastori del metodo delle influenze, affievolirsi complessivo del senso di responsabilità e di giusta autonomia dei capi delle diverse comunità, conformismo gerarchico, funzionalismo ecclesiastico. Giustamente gli autori a questo proposito parlano di inaudita parresia, libertà di parola, inaudita certo per il 1946, ma non forse anche per il 2007? Perché se non sapessimo che queste frasi sono state dette nel 1946... La seconda citazione risale a pochi giorni fa, ad un articolo sulla stampa di Enzo Bianchi, un uomo che ha assorbito non poco la lezione di Lazzati e dei suoi amici. Scrive il monaco: «La mia generazione di cattolici ha imparato con fatica e con uno sforzo di obbedienza reale che il dialogo con i non cristiani era urgente, apparteneva allo stile evangelico dello stare nel mondo e della compagnia degli uomini. Ha imparato che occorreva vivere con intelligenza e responsabilità e dare a Cesare ciò che è di Cesare e a Dio ciò che è di Dio, accogliendo una giusta laicità che garantisse a tutti la libertà religiosa e permettesse alle religioni di esprimersi pubblicamente, ha imparato che ai cristiani era chiesto di assumere la misericordia, l'accoglienza, la compassione come abiti evangelici. E ancora, c'è una differenza cristiana che fa sì che la relazione tra religione e politica non sia mai risolta una volta per tutte, né si assesti in una staticità immutabile, anche perché la frontiera fra spirituale e temporale non è mai netta. Esisterà sempre una tensione fra il vissuto concreto di una spiritualità e l'ideale che anima ogni opzione temporale. Anche queste parole sono parte dell'ascito di Giuseppe Battista.